8:19 minuti del mattino, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Popolare Network. Questa è la sigla del giorno delle locuste che oggi presenta una puntata un po' anomala. Non è una sorpresa, lo avevamo annunciato la scorsa settimana, ma oggi il professor Di Stefano è a Washington. È una delle poche figure pubbliche che in questo periodo sono andate all'estero senza essere inseguite dal fisco o dalla magistratura. E quindi gliene rendiamo merito, ma state tranquilli, tra poco, subito dopo il GR delle 8:30, ci collegheremo in diretta con Washington e ci sembrerà di averlo lì un po' come Zucconi con dietro la sagoma della Casa Bianca e faremo il punto di cose americane. Nel frattempo ne approfittiamo per dare un occhio, espandendo la rassegna stampa di questa mattina, a qualche notizia che arriva dal mondo della finanza, dell'economia o semplicemente dal giro dei soldi. Questa mattina si parla molto di Facebook, del fatto che abbia sfondato la quota del 1 miliardo di utenti, ma contestualmente anche della crescita del valore delle azioni dopo il collocamento, dell'esigenza di trovare un nuovo modello di business e del fatto che per fare qualche soldo Facebook abbia appena introdotto l'amicizia a pagamento, che come sapete è la funzione più antica del mondo. Ma non è di Facebook che vogliamo approfondire questa mattina, bensì di cose un pochino più remote dal punto di vista dell'utilizzo, per esempio il gas. Tutti quanti avranno e hanno a che fare con l'aumento delle tariffe del gas, e allora è interessante andarsi a leggere quest'oggi un pezzo pubblicato dall'Espresso che si intitola "I furbetti del tubo del gas". Allora sentite un po' che cosa racconta Paola Pilati. Un millesimo di euro per metro cubo di gas consumato, una miseria, noccioline che è facile mandare giù senza quasi sentirne il sapore. Eppure in questo modo sulle bollette di tutti gli italiani, dalle famiglie alle imprese, da chi deve riscaldarsi a chi deve produrre, verranno caricati circa 300 milioni di euro per saldare un buco dei conti della Snam. Lo ha deciso a fine settembre l'autorità dell'energia, inserendo il nuovo prelievo all'interno dell'aumento dell'1,1% del prezzo del gas scattato dal 1 ottobre. Perché la collettività si deve accollare questa spesa? È la domanda che pone Paola Pilati, e poi lo spiega il perché. La storia inizia a dicembre scorso, quando parte il nuovo sistema di commercializzazione del gas, che viene chiamato piattaforma del bilanciamento. Per fare spazio ai trader della materia prima, diversi dai soliti grandi operatori, e agevolare lo scambio tra loro e i consumatori, ogni giorno la Snam, che possiede i tubi dentro i quali il gas transita, deve arbitrare tra domanda e offerta. Se la domanda è scarsa, ritira il gas in eccesso; se viceversa la domanda è superiore al quantitativo offerto, deve supplire la stessa Snam allo sbilancio, acquistando il quantitativo mancante da altri operatori che hanno a disposizione il gas in stoccaggio. Li paga e poi si rivale su quei fornitori che hanno lasciato a corto i propri clienti. Per garantirsi di essere liquidata, Snam chiede delle garanzie agli operatori, ed è qui che nasce il pasticcio. Le garanzie su cui il sistema prende l'avvio, decise dall'Authority dell'Energia su richiesta Snam, sono considerate da molti operatori troppo onerose finanziariamente. Fanno ricorso al TAR della Lombardia e ottengono la loro sospensione. Nel vuoto di regole che ne consegue, che si prolunga per 6 mesi senza che nessuno corra ai ripari, il mercato del gas si trasforma nel Far West. Su una materia prima così strategica in quanto prima fonte di energia per il paese, si lascia spazio alle scorribande di operatori che vendono partite di gas senza possederle. Il risultato: Snam, che in virtù del ruolo di bilanciamento di cui si diceva deve procurare il gas cui i clienti hanno diritto, lo compra, ma poi non viene rimborsata. A conti fatti, si ritrova con fatture non pagate per 284 milioni di euro, ma non resta col cerino in mano. Grazie al meccanismo che consente di rovesciare sugli utenti del sistema i rischi, ottiene una bella delibera, con una velocità che l'Authority avrebbe potuto avere prima di lasciar crescere il buco milionario. Ecco il prelievo di quel millesimo di euro a metro cubo, che vale complessivamente 300 milioni, che, come avete sentito, si riversa sulle tasche degli utenti e dei contribuenti. Ma parliamo anche di scuola e di giovani, perché siamo sempre all'interno dei fondi che mancano, e infatti, attenzione, si ferma il programma Erasmus, perché l'Unione Europea ha finito i soldi. L'Unione Europea ha finito i soldi per il programma Erasmus, segno dei tempi, lo scrive Cristiana Adotti oggi su Repubblica. Il fondo sociale è al lumicino, e a soffrirne saranno anche programmi storici e simbolo dell'Europa, come l'Erasmus per l'appunto. La Commissione bilancio del Parlamento europeo ha approvato in extremis gli emendamenti per evitare che il programma per gli studenti sparisca nel 2013. Ma intanto i soldi per finanziare gli ultimi tre mesi del 2012 non ci sono. Spetta alla UE erogare finanziamenti per avviare i programmi Erasmus, ma non ha fondi per farlo, perché i Paesi membri hanno tagliato i contributi al budget. Non ci sono perciò le risorse per pagare richieste avanzate per il periodo settembre-dicembre, maggiori del previsto, mentre l'accordo raggiunto in extremis ieri ha ridimensionato il progetto per la mobilità degli studenti nel 2013. Le difficoltà dell'Erasmus sono le più eclatanti, vista la popolarità del programma che ha permesso dal 1987 ad oggi ad oltre 2 milioni di studenti di andare a studiare in 33 paesi, ma a soffrire del taglio di 4 miliardi nel budget sarà però più in generale l'intero fondo sociale europeo, uno dei più importanti strumenti finanziari dell'Unione Europea, indispensabile per finanziare i progetti per lo sviluppo e la promozione della coesione tra i diversi stati membri. La ricaduta per i singoli stati è disastrosa, perché progetti non finanziati corrispondono a 900 milioni di euro per la Spagna, 600 milioni per l'Italia e la Grecia, 400 per la Francia e circa 150 per la Gran Bretagna. Aveva fatto un Erasmus Giuseppe Saggese, che avete imparato a conoscere perché è il fondatore, consulente e procuratore della società Tributi Italia, che si occupava di riscuotere le tasse in 460 comuni. Come sapete, Saggese è stato arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta, perché per anni la sua società ha trattenuto parte dei tributi riscossi invece di versarli ai comuni. Bene, le indagini dei finanzieri, che stanno eseguendo controlli nelle 39 banche con le quali Saggese ha avuto a che fare negli ultimi anni, stanno iniziando ad incrociare il territorio delle consulenze. Per esempio, l'avvocato Publio Fiori, democristiano, gambizzato dalle BR negli anni 70, ex vicepresidente della Camera, ex ministro dei trasporti e più volte sottosegretario, è il primo nell'elenco di queste consulenze che stanno emergendo, lo scrive oggi Giusy Fassino sul Corriere della Sera. Saggese ha chiesto a Fiori una consulenza pagata 1.200.000 euro, e quando la procura lo ha interpellato per capire di che tipo di consulenza si trattasse, lui si è avvalso del segreto professionale, insomma nessuna spiegazione. Chi spiega invece è l'ex manager della telefonia pubblica, la STET, Paolo Torresani, andreottiano da sempre, amico del faccendiere Luigi Bisignani, e nel 2011 diventato presidente della società 100 stazioni di FS. Torresani è un altro destinatario di una consulenza voluta da Saggese, circa 100.000 euro, per la messa a punto di una rivista giuridica che potesse essere utile alle amministrazioni comunali per districarsi nelle attività legislative del Parlamento, e che alla fine ovviamente non è stata mai realizzata. Nell'elenco dei contatti romani di Saggese, per una consulenza della quale non si conosce la cifra, c'è anche il nome di Filippo Paradiso, ex membro della segreteria tecnica di Paolo Bonaiuti quando era sottosegretario alla presidenza del Consiglio e consigliere di vari sottosegretari nei governi Berlusconi e Prodi. E poi c'è Stefano Maria Toma, giornalista, che è stato segretario particolare dell'ex ministro della giustizia Nitto Palma. Anche per una sua società una consulenza chiesta da Saggese c'è stata, e adesso sotto la lente dei finanzieri ci sono 100.000 euro per di questa consulenza, che era stata fatta per valutare come presentare al meglio l'immagine di Tributi Italia alle amministrazioni dei comuni italiani. Alla fine ci ha pensato la Guardia di Finanza a presentare l'immagine di Tributi Italia a quei comuni su cui veniva effettuata la riscossione senza poi versare, ma tenendosi quello che si voleva tenere. La procura di Chiavari sta puntando i riflettori, scrive Giusy Fasano, sulle consulenze non tanto per la convinzione che fossero in sé irregolari, quanto per capire se possono aver aiutato Saggese a estendere sempre più la rete dei comuni di cui recuperare le tasse, per ricostruire insomma la rete di relazioni e di entrature nelle quali si fa riferimento all'interno degli atti. L'ultima cosa che vale la pena segnalare sul caso Saggese è che sul fronte delle indagini la novità viene dalla scoperta che le cartelle esattoriali sarebbero state anche falsificate, gonfiate per la precisione. Come funzionava? Saggese chiedeva al contribuente più del dovuto per avere a sua volta una cifra più alta per sé. Si chiama cresta questa cosa qua. Insomma, dovevi 100 euro, lui te ne chiedeva 120, così intascava dal comune la provvigione, che è del 30% sui 100 euro, e poi dall'ignaro contribuente di turno quei 20 euro che lui chiedeva in più. Un tesoro cresciuto insieme al numero delle operazioni spregiudicate dell'esercizio disattore che è finito forse in parte in Lussemburgo, forse in parte in Montenegro, due paesi nei quali faceva affari attraverso alcune delle sue società. Così si scrive, così si racconta sui giornali di oggi nel giro dei soldi. Adesso lasciamo la linea alla GR di Popolare Network, ci ritroviamo tra poco per la seconda parte del giorno delle locuste in diretta da Washington con il professor Andrea Di Stefano. A tra poco. Le 8:41 minuti, la seconda parte del giorno delle locuste, Mr. Jones, vecchia e bellissima canzone firmata dai Counting Crows. Tra poco ci collegheremo in diretta con Washington, dove si staglia statuaria la figura del professor Andrea Di Stefano. Nel frattempo mi ero perso su un titolo e un pezzo un pochino surreale che si trova sul Corriere della Sera di oggi, perché domani comincia il Salone della Nautica di Genova, giunto alla sua 52esima edizione, e il titolo dice: Genova, i nuovi yacht anticrisi, piccoli, ecologici, super comfort. Non so se abbiano inventato lo yacht dalla pedalata assistita oppure no, però intanto ci sono gli imprenditori della nautica di lusso che si lamentano perché il redditometro li sta soffocando. E a proposito di mercato del lusso, a Milano, mentre chiudono gli esercizi commerciali, apre invece un sontuoso palazzo di Cartier in via Monte Napoleone. C'è Bernard Fornà, presidente e CEO di Cartier, che spiega che Milano continua a essere strategica per loro perché i turisti asiatici, russi e arabi ne fanno piazza prediletta. Cartier, che come tanti operatori del lusso, alla faccia della crisi, nei primi 5 mesi dell'esercizio 2012-2013 ha visto crescere il fatturato del 23%, con tassi di incremento delle vendite a doppia cifra su tutti quanti i mercati. E Fornas spiega perché. Indica nella multiculturalità la forza di Cartier. Praticamente il vero avversario nel settore di Cartier è l'orchestra di Via Padova, che anch'essa, attraverso il brand della multiculturalità, ha aumentato i ricavi, non so di quanto, non so di come. Ma nel frattempo noi ci precipitiamo nella infinita notte americana, di cui protagonista assoluto è il professor Andrea Di Stefano. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Che ore sono lì da lei?
Alle 2:40.
Che meraviglia, io me la immagino un po' come Humphrey Bogart in una di queste hall di albergo anni 30 di Washington, seduto in poltrona come Abramo Lincoln con un latte e menta per vincere la malinconia della notte.
No, è sbagliato. Non c'è latte menta.
Professor Di Stefano, dicevamo che lei è l'unica delle figure pubbliche in questo periodo che va all'estero senza essere inseguito dalla Guardia di Finanza o dalla magistratura. Perché a Washington? Perché c'ha la lira?
No, perché sto organizzando l'intervista con Carl Levin, che è il presidente della commissione del Senato, che ha appena fatto quel rapporto di cui abbiamo accennato la scorsa settimana su il ruolo di HSBC nella violazione delle leggi americane sull'antiriciclaggio.
Senta, ma sta parlando sottovoce perché c'è quello della stanza di sotto che se urla le picchia con la scopa?
Effetti questo potrebbe essere un'evenienza.
Quanti anni era che non faceva le 2:40 del mattino?
Dall'anno scorso, da quando eravamo a Occupy Wall Street. Qui c'è stato effettivamente Occupy Washington questa settimana.
E nel senso che Romney ha occupato il centro?
No, nel senso che ci sono state le manifestazioni nella Key Street, la via dei lobbisti americani, per celebrare un anno di iniziative per Occupy Washington, che erano le serie di manifestazioni simili a quelle di Occupy Wall Street che si sono diffuse in tutti gli Stati Uniti. Senta, e che hanno coinvolto anche Washington.
Visto che mi è un uomo anziano e probabilmente ha un orizzonte che non va oltre gli 8 minuti prima di crollare in una narcolessia pesante.
No, assolutamente.
Ah no, mi tira la mattina e poi va a prendere la focaccia a Recco e torna a Washington?
Sì, certo.
Ecco. No, mi risponda una domanda. domanda, lei per caso fa parte di quell'1% più ricco che ha intercettato il 93% della crescita di reddito?
Decisamente no, però questo è il dato che è emerso proprio questa settimana e che è forse il più clamoroso se si pensa che siamo nel pieno della crisi più violenta dai tempi della Grande Depressione, e così come nella Grande Depressione siamo di fronte a questa ennesima conferma che una delle cause principali della crisi è questa disparità spaventosa di natura reddituale tra l'1% più ricco appunto degli americani e il 99% della popolazione, in particolare ovviamente la classe media, così come emerge da un'analisi che è stata fatta, questa è ufficialissima, dall'ufficio degli stessi Stati Uniti, il Census Bureau, che ha analizzato appunto la divergenza economica tra l'1% più ricco della popolazione che ha messo in tasca il 92%, anzi il 93% della crescita del reddito degli ultimi 2 anni e il resto appunto delle famiglie americane che si trova, come dire, in una situazione di drammatica crisi perché ha visto diminuire la propria capacità di reddito al netto dell'inflazione rispetto all'1% più ricco.
Beh, anche perché alla classe media e alle classi meno agiate sicuramente non arrivano i benefici di strumenti come i derivati. E sulla questione delle regole dei derivati, in particolare sulla Frank Dodd, c'è stato qualche cazzotto, per la verità non centralissimo, l'altra sera nel primo dibattito televisivo tra Obama e Romney.
Sì, i cazzotti più che altro che Obama sembra aver incassato in modo clamoroso, visti i risultati finali del dibattito, che l'hanno dato pesantemente perdente, ma una delle polemiche è stata proprio l'attuazione della Frank Dodd. La Frank Dodd è la legge di riforma del sistema finanziario americano, quella voluta proprio da Obama, e che dovrebbe entrare in vigore, secondo le ultime affermazioni della stessa commissione per il settore, diciamo, dei derivati, dei future e dei contratti collaterali. La commissione che è proprio qui di fronte, nel palazzo qui di fronte dove mi trovo, il 12 di ottobre entrano in vigore le nuove regole che non piacciono a moltissime società americane che godono di particolari protezioni speculative, non operando formalmente nel settore finanziario e quindi fino ad ora non controllate dalla commissione appunto di controllo sul mercati derivati dei future, e che invece in base alle nuove regole dovrebbero registrarsi. Per esempio Archer's Midlands, che è una grandissima compagnia che opera nel settore del trading delle materie prime, se vuole continuare a speculare sul settore delle materie prime, che è uno di quelli che negli Stati Uniti in questo momento sta creando maggiori problemi e sta anche creando maggiori profitti, dovrebbe registrarsi presso la stessa CFTC, cioè la commissione di controllo, perché viene considerata un'attività altamente speculativa e pericolosa, e quindi registrazione presso gli uffici della CFTC, ma anche limitazione alle proprie attività di compravendita di prodotti finanziari legati per esempio alle materie prime, alle materie prime energetiche. Pensate che in questo momento, da ieri qua negli Stati Uniti, c'è una anticipazione sul fatto che l'inverno sarà freddo e quindi il prezzo per esempio del gas naturale è cresciuto del 12% in soli 3 giorni, perché le previsioni meteorologiche danno appunto una ripresa delle perturbazioni del freddo rispetto a quello che è accaduto lo scorso anno.
Lei non lo sa perché non era collegato con noi, ma nella prima parte abbiamo parlato proprio dei furbetti del gas e di quei 300 milioni di euro che la Snam, grazie all'Authority, ha finito per scaricare sui contribuenti italiani. Ma adesso, visto che abbiamo accennato a chi guadagna nonostante la crisi e alle regole del mercato, ne approfittiamo per dare un paio di notizie. Innanzitutto, è pressoché raddoppiato nel giro di un anno il numero di indagini aperte dalle autorità statunitensi per insider trading, cioè l'abuso di informazioni privilegiate. Lo ha scritto il Financial Times, che ha citato le dichiarazioni di un supervisore che lavora all'interno dell'unità dell'FBI dedicate ai reati economici. Stando ai suoi dati, le nuove indagini federali nell'anno fiscale appena terminato sono state il 43% in più, a proposito di regole sui mercati finanziari e del bisogno di normarli. Invece, a proposito di chi guadagna, oltre 60 miliardi di dollari è la cifra. Le sei più grandi banche degli Stati Uniti non guadagnavano così tanto dal 2006. La somma si riferisce all'utile netto registrato in 12 mesi fino a giugno di quest'anno. È così che, ad esempio, Bank of America ha fatto meglio di Walt Disney e McDonald's, Citigroup ha superato società come Caterpillar e Boeing, e il risultato potrebbe migliorare e raggiungere quota 75,8 miliardi di guadagni nel 2013. La prestazione degli istituti statunitensi è inferiore solamente a quella del 2005, che era stata 68 miliardi, e al picco di 83 miliardi del 2006. I guadagni più alti li ha registrati JP Morgan, di cui tra poco parliamo, che è la prima banca americana per asset, e per festeggiare ha regalato ai suoi dipendenti più di 160.000 confezioni di cioccolata, caramelle e cookies di ogni sorta per la cifra complessiva di 130.000 dollari, che è quanto JP Morgan ha guadagnato ogni 3,4 minuti nel secondo trimestre del 2012. E JP Morgan si è tornati a parlare in questi giorni perché, accusata di truffa sui mutui subprime per 23 miliardi di dollari, rischia adesso una sanzione da 3 miliardi di dollari. Perché? Perché piazzavano appunto strumenti derivati e mutui subprime ai clienti che confidenzialmente chiamavano sacchi di merda, non i clienti, ma i prodotti che gli consegnavano.
Sì, ecco, questa su JP Morgan rischia di essere, se non interverranno delle notizie o delle possibili fuoriuscite per la banca d'affari americana, rischia di essere una delle inchieste più importanti, insieme a quella che purtroppo si è chiusa negativamente su Goldman Sachs. Ricordiamolo, durante l'estate anche Goldman Sachs era stata sottoposta a un procedimento giudiziario per la truffa sui mutui subprime e se l'era cavata con una soluzione. Questa volta tocca a JP Morgan, ed sono sempre i mutui a tenere banco nell'economia americana, nelle inchieste giudiziarie, e in questo caso appunto la diffusione del virus dei subprime presso i risparmiatori mediante la vendita di prodotti, appunto sacchi di merda, come venivano definite nelle email, ricordiamo che sono sempre quelle oggetto dell'inchiesta, e JP Morgan può rischiare questa multa record da 3 miliardi di dollari, ma soprattutto anche il procedimento penale, che in questo momento negli Stati Uniti è molto preoccupante per i vecchi manager delle grandi banche d'affari dopo i fallimenti connessi con la crisi finanziaria del 2007-2008, che ancora non è finita e che finora sarebbe costata, secondo l'analisi dello stesso Dipartimento del Tesoro, oltre 800 miliardi di dollari in termini di ricapitalizzazione a spese del contribuente, a cui si devono aggiungere i famosi oltre 10.000 miliardi di finanziamenti concessi dalla Federal Reserve per salvare il sistema finanziario.
Tra i grandi operatori dei mercati finanziari ci sono ovviamente gli hedge fund, e viene fuori che il più grande hedge fund esistente è che appartiene alla Apple, è vero?
Sì, la notizia è di 2 giorni fa. Il più grande hedge fund al mondo in questo momento sarebbe di proprietà di fatto della Apple. Questo è quello che è uscito da una ricerca fatta da Business Insiders, da cui emerge appunto che questo hedge fund, che è operativo ovviamente nei paradisi fiscali e si tratta di Bridgewater, sarebbe di proprietà, o almeno avrebbe le più grandi partecipazioni finanziarie da parte da Apple. Qui, per capire come mai, bisogna anche ricordare che Apple da alcuni mesi è in assoluto la società americana e forse una delle più grandi società al mondo con la maggiore liquidità disponibile. Si parla di oltre 100 miliardi di dollari che in questo momento sono nelle disponibilità della Apple, e che la stessa Apple avrebbe in larga parte reinvestito in questo hedge fund, di cui avrebbe comprato le quote per operare sui mercati finanziari. Le ragioni di questa grandissima disponibilità di risorse finanziarie sono riconducibili ai profitti che Apple sta realizzando nel corso degli ultimi 12-18 mesi, legate ai successi incredibili per l'iPad e per l'iPhone, e che hanno portato tra l'altro Apple a essere la società più capitalizzata a Wall Street, ben più delle vecchie aziende della old economy come General Motors o altre società del settore alimentare americano. Il possesso da parte di Apple, appunto del fondo di investimento Edge, sarebbe realizzato attraverso una società basata formalmente a Reno in Nevada, ma si muoverebbe sempre sui paradisi fiscali, e questo ha rilanciato poi le polemiche sul fatto che ancora, nonostante le nuove leggi di riforma del sistema finanziario, il gioco, l'utilizzo dei paradisi fiscali non è stato possibile stroncare queste operazioni e quindi rendere possibile il fatto che i profitti realizzati da questi prodotti finanziari rimangano nelle casse degli Stati Uniti e non finiscano invece esclusivamente nelle disponibilità di chi investe con gli strumenti finanziari così altamente pericolosi.
Insomma, un hedge fund così leggero e così sottile, che fino a questo momento non l'aveva visto nessuno e non se ne erano accorti, invece è di proprietà della Apple. Ce lo raccontava il professor Di Stefano, che, l'ho capito, vorrebbe rimanere al telefono con noi per ore e ore per vincere il precipizio della solitudine notturna nella grande capitale degli Stati Uniti, ma professore, sono costretto a darle una delusione, il tempo a nostra disposizione è finito. Per lei sono le 3 del mattino. Beato lei che ronfa fino a mezzogiorno a questo punto per recuperare forze ed energie, però la prossima settimana è di nuovo qui con noi negli studi di Viale Aro 5 di Radio Popolare di Milano per tutte le radio del network con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Quando torna, prof?
Domani.
Ah, domani? Che meraviglia. Vengo a prenderla all'aeroporto. Adesso do l'appuntamento agli ascoltatori per venirla ad accogliere a Malpensa. Professor Di Stefano, grazie. Ci saluti Washington. Buonanotte, alla settimana prossima.
Buona giornata a voi.
Arrivederci. E si chiude dunque qui la trasmissione con un professor Di Stefano che ha sfidato il peso della età e del sonno per stare in nostra compagnia. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre alle 8:15, sempre su queste frequenze. Quelle di Popolare Network. Ciao a tutti, buona giornata. Giornata, a presto.